Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo adesso le nostre Bibbie mentre arriviamo al nostro tempo di studio della parola di Dio, a Filippesi capitolo 4, in quello che sarà il nostro terzo ed ultimo messaggio sul tema del segreto della contentezza. Stiamo esaminando Filippesi 4 dal versetto 10 al versetto 19. Alcune settimane fa vi ho presentato un signore che è recentemente diventato mio amico di nome Thaddeus. Vi ricordate che vi ho parlato di Thaddeus? Ci trovavamo sulla stessa nave in Alaska quando ha avuto un grave infarto ed è quasi morto e abbiamo fatto una veglia di preghiera per tutta la notte pregando per lui. Dio è stato misericordioso, gli ha risparmiato la vita, è arrivato sano e salvo a Vancouver e poi ha trascorso diversi giorni in ospedale per riprendersi e da allora è tornato a casa a Colorado Springs ed una volta a casa, mentre si stava ancora ristabilendo ed era ancora debole, cominciò veramente ad essere forte nello spirito e ad essere forte nel cuore e cominciò anche a chiamarmi e nel suo modo di fare veramente amorevole, pieno di grazia, mi chiamò quasi ogni giorno, credo perlomeno ogni giorno e a volte diverse volte al giorno, perché voleva semplicemente sapere che cos'è che Dio stesse facendo nella mia vita. Mi chiamava e diceva cose del tipo: John, come stai? Al che io rispondevo dicendo: no, tu come stai? Sei tu che hai avuto l'infarto, non io. No, non preoccuparti di me, sto bene, sono in pace, sono contento, va tutto bene, son preoccupato per te. Ma ho pregato per te, Thaddeus, e lui diceva: no, dobbiamo pregare per te, sei tu quello che ha bisogno delle nostre preghiere e voglio sapere, sono tutti i bisogni del tuo ministero soddisfatti? Dio sta rispondendo alle tue preghiere e perché cos'altro potrei pregare? E la conversazione andava così. E se io lo chiamavo e chiedevo: Thaddeus, ti sto chiamando giusto per sapere come stai, lui diceva: oh no, diceva: come stai tu? E di nuovo mi faceva le stesse domande: va tutto bene, Dio sta rispondendo alle tue preghiere, Dio sta provvedendo ai tuoi bisogni, come possiamo pregare per te? Un uomo molto, molto altruista. Un giorno mi chiamò e mi disse: John, disse, Dio ha veramente benedetto il mio cuore e disse: ho appena ascoltato la serie di registrazioni sulla famiglia realizzata, abbiamo un album di 8 registrazioni ed una guida da studio e disse: l'ho appena finita. E disse: quel messaggio deve raggiungere i leader d'America. E al telefono si stava veramente infervorando per questa cosa qui. E disse: sai, disse, a motivo dei miei contatti e delle persone che conosco, disse, ho accesso agli indirizzi di ogni leader in America. E disse: ecco quello che voglio che tu faccia, ok? Disse: voglio che tu prepari abbastanza copie di quegli album da mandarne uno ad ogni senatore, ad ogni membro del congresso, ad ogni giudice della Corte Suprema, ad ogni governatore ed ogni persona di rilievo nella Casa Bianca. E manderemo l'album ed il libro di studio a ciascuno di loro. E disse: dobbiamo raggiungerli con la verità che Dio ha stabilito per il matrimonio e la famiglia. Al che io risposi dicendo: aspetta un attimo, Thaddeus, son tante registrazioni, son tanti soldi. E lui disse: no, i soldi non sono il problema, dobbiamo raggiungere queste persone, hanno bisogno di ascoltare la parola e tu lì predichi anche il Vangelo e quindi tutti riceveranno il Vangelo e quindi dobbiamo farlo. Ora disse: scopri quanto in fretta possiamo farlo e fallo e basta. Io gli dissi: potrebbe costare molti soldi, Thaddeus. E lui disse: no, non preoccupiamoci di quello, me ne occuperò io, fallo e basta e ti manderò una lettera. La lettera spiegherà che cosa dire quando invierete quel materiale, risulterà inviata da parte vostra ed io ho tutti gli indirizzi e raggiungeremo ogni leader in America e li rimetteremo tutti sulla retta via. E gli disse: oh, è una grande idea, un'idea straordinaria. E poi continuammo a parlare, lui era così entusiasta di quella cosa lì e poi più tardi quello stesso giorno ebbe un infarto devastante e nel mezzo di quell'infarto naturalmente sua moglie lo riportò di corsa in ospedale per attraversare ancora una volta tutto quello che aveva già attraversato sulla nave e nel mezzo dell'infarto mi chiamò per dirmi che era una cosa molto, molto seria, che probabilmente non sarebbe sopravvissuto, ed era veramente, aveva il cuore spezzato. E quindi nel mezzo di tutto quello decisero di aprirlo, di tagliargli lo sterno e fargli un intervento di bypass proprio nel mezzo di tutta questa roba qua, e lo fecero. E come avrei potuto aspettarmi, sopravvisse. E il Signore fu misericordioso verso di lui, uscì da quell'intervento e iniziò una ripresa sorprendente. E passarono alcuni giorni, ed ogni giorno stavo parlando con sua moglie e conversavamo. Lei mi parlava dei suoi progressi, della sua gioia per la preghiera esaudita, e lui non era in grado di parlare fino a, credo fosse giovedì di questa settimana. E così giovedì volle parlarmi per sapere come stava andando il progetto. Così si tolse la maschera dell'ossigeno abbastanza lungo da poter parlare al telefono, al che io dissi: come stai, Thaddeus, come stai? Lui disse: oh, John, disse, come stai tu? Come sta andando il ministero? È un uomo impossibile da sviare, no? Quindi pregate, d'accordo? Nel prossimo mese manderemo uno di quegli album a tutte quelle persone, perciò pregate per tutti i senatori, pregate per i membri del congresso. La parola del Signore non procede mai senza portare un qualche frutto, quindi sarà interessante vedere tutti i leader d'America raggiunti dallo stesso messaggio. Sarà interessante anche quando ascolteranno al messaggio sul ruolo della donna, alcuni di loro probabilmente sono donne, però pensavo tra me e me, ripensando ai miei momenti con Thaddeus, mi diceva sempre: John, io sono perfettamente contento. John, ho una pace perfetta. Non sono minimamente preoccupato per nulla di tutto questo. Sono sempre preoccupato per te. E mentre stavo attraversando questo studio particolare sul segreto della contentezza, stavo interagendo quasi ogni giorno con un uomo interiormente appagato. Uno che lo era anche nel mezzo delle circostanze più terribili che una persona possa mai immaginarsi in questa vita. E nel mezzo di tutto era in pace ed era totalmente soddisfatto. Aveva imparato quello che Paolo aveva imparato ad essere contento. Ed una delle manifestazioni di quella contentezza nella sua vita era proprio un altruismo totale ed una preoccupazione per il benessere altrui, molto più preoccupato di quello che di qualunque altra cosa. E questo è l'ultimo punto nel nostro schema che stiamo seguendo in modo appropriato, nel mentre stiamo considerando le caratteristiche della contentezza spirituale. Vi ricordate che abbiamo cominciato guardando il versetto 10 e abbiamo discusso il fatto che la contentezza nella vita comincia quando si ha fiducia nella provvidenza sovrana di Dio. In altre parole, quando credete che Dio sta ordinando sovranamente ogni dettaglio della vita, quello conduce alla contentezza. Poi al versetto 11 abbiamo notato che per essere contenti bisogna essere soddisfatti di poco. Quando i bisogni fondamentali sono soddisfatti, bisogna essere soddisfatti. Paolo lo era, e questo è il segno della contentezza. Il terzo punto che abbiamo notato si trovava nel versetto 12: indipendenza dalle circostanze. La contentezza significa che io non sono vittima delle mie circostanze. Sono a mio agio, sono soddisfatto, sono in pace e sono contento in una relazione inalterabile ed eterna con il Cristo vivente, una relazione che si innalza infinitamente al di sopra delle circostanze terrene. Il quarto principio di cui ci siamo occupati l'ultima volta era che la contentezza è contrassegnata dall'essere sostenuti mediante la potenza divina. In altre parole, conoscere la potenza dello Spirito Santo nell'uomo interiore. Paolo aveva quel tipo di contentezza, l'ha espressa al versetto 13 come la contentezza che viene quando si è messi in grado di affrontare ogni cosa da colui che si trova in noi e che ci fortifica, ovvero lo Spirito di Dio. Quindi la contentezza viene a colui che ha fiducia nella provvidenza sovrana di Dio, a colui che è soddisfatto di poco e da colui che è indipendente dalle circostanze e che riceve forza dalla fonte divina. Ora, infine, in quinto luogo, la contentezza appartiene a coloro che sono concentrati sul benessere degli altri, e questo è assolutamente essenziale per la contentezza. Se Paolo poteva dire «ho imparato ad essere contento», allora doveva essere un uomo più preoccupato degli altri che di se stesso. E vi prometto questo, se vivete per voi stessi, non sarete mai contenti. La contentezza comincia a diventare una realtà quando smettete di mettere voi stessi al centro e vi preoccupate piuttosto di come stanno gli altri. Allora potete essere contenti nella vostra situazione. Però noi non siamo così. La maggior parte di noi non sperimenta mai la contentezza perché pretendiamo che il nostro mondo sia esattamente come vogliamo che sia. E questa è una maledizione. Vogliamo costringere ogni cosa dentro lo stampo che abbiamo creato noi. Vogliamo che il nostro coniuge, moglie o marito siano esattamente come ci aspetteremmo che fossero per soddisfare le nostre aspettative, il nostro disegno ed il nostro programma. E vorremmo anche che i nostri figli si conformassero assolutamente a questo piano già scritto che abbiamo deciso per loro. E vorremmo che ogni cosa nel nostro mondo trovasse il suo posto perfetto nel piccolo schema in cui vogliamo incasellare ogni aspetto dell'esistenza. Non conoscerete mai la contentezza finché non smetterete di costruirvi il vostro piccolo programma personale e non vi perderete nella preoccupazione per il benessere altrui. E Paolo pregava questo per i Filippesi. Nel capitolo 1, al versetto 9, disse proprio che pregava per loro e pregava affinché il loro amore abbondasse sempre di più. Voleva che avessero un amore abbondante. Cosa significa? Che fossero preoccupati degli altri. Al capitolo 2 diventa ancora più specifico nel versetto 3. Dice: «Non fate nulla per egoismo o per vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi consideri gli altri superiori a se stesso. Non guardate solamente al vostro interesse personale, ma anche all'interesse altrui». E quello è l'atteggiamento di Cristo, il quale non guardò al proprio interesse, altrimenti sarebbe rimasto in cielo, ma guardò all'interesse di uomini malvagi, peccatori e caduti, e così lasciò il cielo per venire incontro al loro bisogno. E questo stava molto a cuore a Paolo, pregava per questo, esortava in questa direzione, era preoccupato ed è preoccupato che i filippesi comprendano che devono vivere per gli altri piuttosto che per se stessi. Lasciate che lo dica di nuovo: la contentezza appartiene alla persona che non pretende che ogni cosa nella vita si adatti al proprio programma personale. Appartiene ad una persona che è più preoccupata degli altri che di sé. Ora, questo si dispiegherà per noi nei versetti dal 14 al 19. E questo è il punto finale di Paolo, e questo è ciò che emerge molto chiaramente in quello che dice qui. Guardate al versetto 14. Comincia con la parola «non di meno». E questa è una transizione molto importante per Paolo, perché ciò che ha detto finora, fino a questo momento, potrebbe aver mandato il messaggio sbagliato ai filippesi. Ricordate il quadro? Paolo era prigioniero, era incarcerato in una sorta di appartamento a Roma, era incatenato da un soldato romano, si trovava in una situazione fisicamente molto difficile, doveva vivere con mezzi veramente scarsi, aveva grandi bisogni, non sappiamo quali fossero tutti i suoi bisogni fisici in quel momento, però possiamo comprendere i bisogni fondamentali della vita. E nel mezzo di quel bisogno arriva alla chiesa di Filippi la notizia che egli di fatto aveva bisogni che non erano ancora stati soddisfatti, quindi i filippesi, per amore, mandano un uomo di nome Epafrodito che porta con sé provviste per Paolo, forse cibo, vestiti, magari anche denaro, soldi, ed Epafrodito arriva fino a Roma da Filippi per consegnare tutto questo a Paolo. Era un dono generoso, era un dono fatto con sacrificio, e potete essere certi che i filippesi erano fondamentalmente erano poveri, tenetelo bene a mente, ok? Erano poveri. Erano una chiesa in Macedonia, e Paolo in 2 Corinzi capitolo 8 commenta sulla povertà delle chiese macedoni. Erano un popolo povero, non avevano molto. E quel che avevano però lo mandarono con sacrificio all'apostolo Paolo. E quindi lui aveva appena ricevuto quel dono da Epafrodito nei giorni scorsi. Epafrodito era rimasto lì e lo aveva servito. Ora però Epafrodito era pronto per tornare, quindi stava tornando, e con lui parte questa lettera. E quindi loro avrebbero letto cose come queste. Avrebbero letto il versetto 11 dove c'è scritto: «Io non ho alcun bisogno, ho imparato ad essere contento». leggeranno cose come il versetto 12: so come vivere con mezzi umili e ho anche imparato il segreto dell'aver fame, del soffrire il bisogno. Leggeranno cose come il versetto 13, che dice che lui può sopportare ogni cosa a motivo della forza dello spirito che dimora dentro di lui. E quindi a quel punto avrebbero concluso che, se si fossero fermati a quel punto, che quell'uomo non aveva alcun bisogno. Nulla di quello che gli avevano mandato era necessario. Avevano fatto un terribile errore. Abbiamo fatto un atto sacrificale di generosità e lui gli scrive dicendo: non avevo bisogno, non lo volevo, Dio avrebbe provveduto a suo tempo. Sono convinto che dobbiamo confidare nella provvidenza sovrana di Dio. Sono soddisfatto con pochissimo, vivo al di sopra delle mie circostanze, sono sostenuto dalla potenza divina. E se quella fosse stata la fine dell'epistola, loro si sarebbero sentiti molto male e non sarebbe stata esattamente una lettera di ringraziamento. Quindi dice: nonostante tutto questo, cioè non di meno, nonostante il fatto che io sia contento, nonostante il fatto che io sia fortificato da Cristo, nonostante il fatto che io confidi nella provvidenza di Dio, nonostante il fatto che io stia vivendo al di sopra delle mie circostanze, avete fatto bene. Cioè avete fatto una cosa nobile. Kalos, avete fatto qualcosa che è bello nel suo carattere, qualcosa che è buono nel senso nobile del termine. Avete fatto la cosa giusta, avete fatto una cosa amabile, avete fatto una cosa bella. In che cosa? Nel partecipare con me alla mia afflizione, alla mia thlipsis, al mio dolore, alla mia pressione, alla tribolazione, alla difficoltà. E tra l'altro la sua afflizione non era immaginaria, questa era una situazione veramente difficile, quella nella quale si trovava, era molto reale. E lui disse: avete fatto una cosa nobile quando avete condiviso con me, quando vi siete affiancati a me, quando vi siete uniti a me in questa comunione, dando in modo così generoso. Avete fatto veramente una cosa nobile. Beh, è bello saperlo, ma come poteva essere così nobile se non ne avevi bisogno? Se non lo volevi, come poteva essere così buona? Well, seguiamo un po' il discorso e scopriamolo insieme. Versetto 15: e voi stessi sapete anche, Filippesi, in altre parole, non vi sto dicendo qualcosa che non sapete, il ricordo è ancora chiaro nella vostra mente, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, proprio dopo che partì dalla Macedonia, nessuna chiesa ebbe parte con me nella questione del dare e del ricevere se non voi soltanto, perché anche a Tessalonica mi avete mandato più di una volta un dono per le mie necessità. Ora, sta tornando indietro 10 anni... Erano passati almeno 10 anni da quando aveva ricevuto un dono da loro, erano 10 anni da quando aveva lasciato quella zona, e sta guardando indietro, sta dicendo: non solamente avete fatto bene a condividere con me in questo dono recente, però voi stessi sapete anche, Filippesi, che 10 anni fa, quando predicai per la prima volta il Vangelo lì a Filippi e nacque la chiesa, e poi andai a Tessalonica e poi andai a Berea, le 3 principali zone del suo ministero lì in Macedonia, in tutto quel periodo voi foste l'unica chiesa che mi aiutò veramente. E poi, dopo che partì dalla Macedonia per andare in Acaia, e le 2 città lì erano Corinto ed Atene, voi eravate gli unici a mandarmi doni. Ehi, sta dicendo: ehi, non mi sono dimenticato di quanto siete stati generosi verso di me. Non mi dimenticherò mai che nel secondo viaggio missionario arrivai lì a Filippi, come è riportato in Atti capitolo 16, ed il Signore fece nascere quella chiesa. E non dimenticherò mai che quando andai a Tessalonica, che non è molto lontana, voi mandaste aiuto più di una volta. Anche se rimasi lì solamente per 2 settimane, mandaste più di una volta in quelle 2 settimane per venire incontro ai miei bisogni. E non mi dimenticherò mai che quando lasciai la Macedonia e quando mi diressi verso Atene, verso Corinto, in Acaia, dopo che me ne fui andato, voi foste l'unica chiesa che continuò a mandarmi qualcosa. E voi continuate a compiere atti nobili di generosità. E ciò che è implicito, tornando al versetto 10, è il fatto che l'avrebbero fatto molto più spesso, però nel tempo trascorso non ne avevano avuto l'occasione, l'opportunità. E vi ricordo di nuovo che erano poveri. Erano poveri. Secondo Corinzi 8, diedero generosamente a Paolo dalla loro profonda povertà. Infatti, quando Paolo arrivò a Corinto, non voleva prendere alcun denaro dai Corinzi, non voleva far pagare loro in alcun modo il Vangelo, e quindi dice in 2 Corinzi 11, dice: ho dovuto spogliare o derubare le chiese della Macedonia per essere sostenuto e per poter servire voi. Lo prese da quelle chiese più povere e vedeva quello perfino come una sorta di spoliazione, erano così poveri. E quindi qui abbiamo questi cari filippesi amorevoli, generosi e benevoli che gli mandarono ciò di cui aveva bisogno. E poi, alla fine, eventualmente, quando partì e quando se ne andò in Acaia, furono l'unica chiesa che continuò a mandargli qualcosa. E lui dice: io so che quello che avete fatto è una cosa nobile, una cosa buona, una cosa bella, proprio come lo era 10 anni fa quando avete dato. E tra l'altro una nota lì nel versetto 15, egli menziona questa condivisione e la chiama la questione del dare e del ricevere. Molto interessante, no? Questi sono tutti termini commerciali. La parola questione può essere tradotta con conto, e di termini dare e ricevere, o letteralmente i termini dare e ricevere, potrebbero anche essere intesi come termini che esprimono il linguaggio bancario, le uscite e le entrate. E ciò che sta dicendo è che in tutta questa questione contabile di entrate ed uscite, voi eravate gli unici a condividere con me quando lasciai la Macedonia e voi mi mandaste anche più di una volta dei doni quando ero a Tessalonica. E quello per me indica che Paolo era un amministratore molto attento e che teneva il conto delle entrate e delle uscite in modo da poter continuare a rendere conto alle chiese che lo stavano sostenendo. E ricorderete anche, ne sono certo, che nel suo ministero egli scrive molto spesso del fatto che non voleva essere di peso a nessuno per ciò che faceva e quindi lavorava con le proprie mani. E lo disse in modo particolare ai Tessalonicesi. Quando venni da voi, dice in Prima Tessalonicesi 2:9, dice: voi sapevate come andavano le cose. Ricorderete la nostra fatica, le nostre difficoltà. Abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi e per annunciarvi il Vangelo di Dio. Oh, chi è che lo sosteneva quando lui non faceva pagare assolutamente nulla, quando non faceva pagare nulla ai Tessalonicesi? Well, i filippesi, loro lo sostenevano nella sua missione a Tessalonica. In seconda Tessalonicesi, di nuovo lo ricorda loro al capitolo 3, versetto 8, non abbiamo mangiato il pane di nessuno senza pagare, ma con fatica e difficoltà abbiamo continuato a lavorare notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Non era da solo, aveva un gruppo con sé, lavoravano con tutte le loro forze per assicurarsi di non far pagare nulla a quelle nuove aree per la predicazione del Vangelo e dovevano quindi dipendere dal lavoro delle loro mani e dai doni dei poveri filippesi. Quindi Paolo era molto, molto grato per la loro generosità e per il loro modo benevolo in cui questi cari filippesi avevano espresso il loro amore verso di lui. Quando andò a Corinto non dovette far pagare nulla ai corinzi, non dovette chiedere loro del cibo, poteva predicare loro il Vangelo, poteva lavorare, poteva faticare con le proprie mani, come dice in 1 Corinzi 4:12, e poi poteva ricevere dai Filippi un sostegno sufficiente per mantenersi. E ricorda di nuovo ai corinzi in 2 Corinzi 8 quanto erano stati generosi quei cari fratelli. Ora, guardate al versetto 17, e questo è il punto, ok? Perché è così felice? Perché gioisce? Tornando al versetto 10, mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché avete fatto rivivere la vostra premura. Perché gioisce per il loro dono? Perché sta dicendo che avevano fatto molto bene a condividere con lui se non ne aveva bisogno? Ecco il perché. Non che io ricerchi il dono in sé per sé, ma ricerco il frutto che abbonda a vostro conto. Non è che io voglia il beneficio materiale sul mio conto, no, è che io voglio il beneficio spirituale sul vostro conto. È quello il modo in cui viveva quest'uomo. È così che viveva. Viveva concentrato sul benessere altrui. Non era preoccupato del proprio benessere, non era assorbito dal fatto di essere comodo, ben nutrito, soddisfatto e tutto il resto, no. Non sta dicendo: oh, voi avete fatto bene a darmi tutto quello che mi avete dato, perché così io ce l'ho e questo mi rende felice, mi rende comodo, mi soddisfa. No, no, sta dicendo: io sono così contento che avete dato, non perché io volevo il dono, ma perché voglio vederlo accreditato sul vostro conto spirituale. Vedete, è proprio per questo che aveva pregato. Ve l'ho letto, il capitolo 1, versetto 9, che il loro amore abbondasse sempre di più, ed il capitolo 2, naturalmente, che continuassero a manifestare quell'atteggiamento di guardare non alle proprie cose, ma alle cose degli altri, e di considerare gli altri più importanti di se stessi. Sta dicendo: voglio quel frutto, quel karpon, quel profitto che viene accreditato sul vostro conto. E quello che Gesù chiamò tesoro dove? Tesoro in cielo, giusto? È accumulare tesori in cielo, viene accreditato sul nostro conto spirituale. Questo era un uomo che era contento perché, vedete, non era preoccupato di consumare, non era preoccupato di quello che avrebbe ricevuto, era profondamente interessato alle benedizioni spirituali che arrivavano agli altri. Gioite di più per la benedizione che arriva agli altri di quanto gioite per quella che arriva a voi? Siete contenti di rimanere senza purché qualcun altro sia benedetto? Questo è proprio il cuore di Paolo. A lui non interessava accumulare benefici nella propria vita, ma accumulare dividendi eterni nella vita delle persone che amava. E questo viene dal cuore. Era così entusiasta perché quello avrebbe portato loro grande beneficio. Questa era la sua gioia. Voi potreste dire: in che senso però? Ora loro erano poveri e dalla loro profonda povertà avevano dato generosamente, avevano dato con sacrificio, e lui sta dicendo non ne aveva veramente bisogno, perlomeno dice, e certamente Dio avrebbe provveduto anche in qualche altro modo, quindi perché questa cosa qui in qualche modo gli dà beneficio, o in che modo li beneficia? Lasciate che vi dia un piccolo sguardo che è su questo principio spirituale che di fatto attraversa tutta la scrittura. Ascoltate attentamente, Proverbi 11, 24 e 25. C'è chi sparge ed aumenta sempre di più. E c'è chi trattiene ciò che è giustamente dovuto, però quello porta solamente alla miseria. Questo è un principio, vero? Dai e ricevi di più. Trattieni per te stesso e ti ritrovi senza nulla. Sta raffigurando l'agricoltore, no? Sapete cos'è che fa l'agricoltore? L'agricoltore semina il seme. Sapete quello che fa? Prende il suo denaro, va al negozio di sementi, compra il seme, spende tutta la somma di denaro che ha nel seme. E quello è un rischio. E poi prende quel seme e lo getta via nel terreno. E colui che fa quello, colui che lo getta via, colui che lo sparge, è colui che di fatto aumenta sempre di più. E poi c'è il versetto 25 che dice che l'uomo generoso prospererà. Questa è l'applicazione. L'uomo generoso prospererà e colui che annaffia sarà egli stesso annaffiato. Questa è la promessa da parte di Dio del fatto che Dio non rimane debitore verso nessuno. Proverbi 19, 17. Colui che ha pietà del povero presta al Signore ed egli lo ricompenserà per la sua buona azione. Il Signore lo ricompenserà. In Luca 6, versetto 38, quel versetto molto familiare, Gesù disse: date e vi sarà dato. Mamma mia, che affermazione! Date e vi sarà dato. In Seconda Corinzi 9, 6, l'Apostolo Paolo scrive: colui che semina scarsamente mieterà anche scarsamente, colui che semina abbondantemente mieterà anche abbondantemente. In altre parole, il principio che attraversa tutta la scrittura è questo: che ciò che voi date con sacrificio diventa tesoro in cielo e Dio in risposta a quello darà a sua volta. Infatti in Seconda Corinzi questo è molto molto esplicito, dice che il Dio che provvede il seme al seminatore del pane da mangiare provvederà e moltiplicherà il vostro seme per la semina ed accrescerà il frutto della vostra giustizia, sarete arricchiti in ogni cosa per ogni generosità la quale per mezzo nostro produce rendimento di grazia a Dio, perché il ministero di quel servizio non solo supplisce pienamente ai bisogni dei santi ma trabocca in molti ringraziamenti a Dio. E tutto questo a motivo della generosità del vostro contributo. Voi, cari macedoni, avete dato generosamente e ve lo dico adesso che Dio vi restituirà. E così è anche stato accreditato sul vostro conto e questo porterà dividendi spirituali. La benedizione di Dio. Ora, questo è un uomo veramente spirituale. Non gli importa tanto di ricevere benedizioni terrene, gli sta molto più a cuore che loro ricevano benedizioni spirituali. È interessato solamente al fatto che questo venga accreditato sul loro conto spirituale. E poi guardate al versetto 19. E qui dice: ho ricevuto tutto pienamente e sono nell'abbondanza. Ho tutto il necessario in abbondanza, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi avete mandato. Fermatevi a quel punto. Qui ci sono tre verbi di fila, ok? E questi verbi sono tutti sempre più enfatici. E sono tutti verbi che possono essere usati in un contesto bancario. Il primo si trova lì dove dice ho ricevuto tutto pienamente, è un termine tecnico commerciale che di fatto significa ricevere una certa somma e rilasciarne una ricevuta. Sta dicendo, in effetti, mi avete mandato più di quanto mi servisse, ho ricevuto pienamente ciò che avete mandato ed ora ve ne rilascio una ricevuta. E poi dice, non solo ho ricevuto tutto pienamente, ma sono anche nell'abbondanza. Perissuo significa abbondare in un surplus di cose materiali. Sto proprio traboccando di tutto ciò che mi avete mandato. E poi, in terzo luogo, dice, ed ho tutto il necessario in abbondanza. Plerò, sono completamente ricolmo. Quindi, in un certo senso, sta intensificando completamente l'idea quando usa quei tre verbi che di fatto esprimono tutti una certa soddisfazione piena ed una soddisfazione completa. Quindi sta dicendo, francamente, sono sopraffatto da ciò che ho ricevuto da parte di Epafrodito in quello che avete mandato. Sono sopraffatto. Ho in abbondanza ed ho tutto ciò che potrei mai chiedere. Dunque, non è privo di gratitudine per il loro gesto. Però la sua soddisfazione non viene da ciò che ha ricevuto, ma viene dalla generosità amorevole e sacrificale dei filippesi, perché quello è stato accreditato sul loro conto spirituale. Ed è proprio questo quello che gli ha rallegrato profondamente il cuore. E dalla fine del versetto 18 lo dice. Dice, ciò che mi avete dato è stato un profumo soave, un sacrificio accettevole e gradito a Dio. E quello che sta realmente dicendo è, non l'avete dato a me, l'avete dato a Dio. Ed è stato un profumo soave, un sacrificio accettevole e gradito a Dio. E questo, tra l'altro, è il linguaggio sacrificale preso dall'Antico Testamento. Nel sistema sacrificale dell'Antico Testamento il sacrificio doveva offrire a Dio un profumo soave, doveva essere un sacrificio accettevole, solamente accettevole, l'atteggiamento del cuore di colui che lo offriva doveva essere gradito a Dio. Potete risalire anche fino a Genesi 8, 20 e 21, Esodo 29, 18, Levitico capitolo 1, versetti 9, 13, 17, potete andare in Ezechiele capitolo 20, versetto 41, potete andare in molti luoghi dell'Antico Testamento e vedete che Dio dice: voglio un sacrificio accettevole, voglio un cuore che mi sia gradito, voglio un profumo soave. E disse: voglio che offriate ciò che offrite tenendomi al centro, come un atto puro ed un vero atto di adorazione. Qui, nel Nuovo Patto, Paolo sta dicendo che, così come quello era richiesto e ricevuto nell'Antico, allo stesso modo è anche richiesto e ricevuto nel Nuovo, solamente che ora non è un animale, però è comunque soave, accettevole e gradito a Dio. Era un atto spirituale di adorazione, proprio come Romani 12,1 dice: fratelli, vi esorto dunque, per le misericordie di Dio, a presentare i vostri corpi come un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, che è il vostro culto spirituale. Allo stesso modo, quindi, noi come cristiani oggi offriamo sacrifici. Pietro dice che siamo un sacerdozio santo, 1 Pietro 2,5, che offre sacrifici spirituali a Dio. E mentre diamo, stiamo offrendo sacrifici spirituali. E questi devono essere soavi, accettevoli e graditi a Dio. Ed è proprio per questo che Paolo era così grato, perché sapeva che quel sacrificio era proprio quello. Era grandemente incoraggiato, era pieno di gioia, ed esprime quella gioia al versetto 10, proprio all'inizio del brano. Dice che la sua gioia non veniva dal fatto che aveva ricevuto ciò che voleva, di fatto non lo voleva, ma la sua gioia veniva dal fatto che i filippesi avevano dato a Dio qualcosa che onorava Dio e che sarebbe stato accreditato sul loro conto, a loro beneficio spirituale. Questo è un uomo che è concentrato sul benessere degli altri. E poi dice questo, versetto 19, ed il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. E quel versetto è conosciuto dalla maggior parte dei cristiani, è citato spesso da molti di noi, però ha bisogno di essere collocato nel suo contesto. Quello che Paolo sta dicendo qui è molto semplice, ok? Sta dicendo, io so che avete dato con sacrificio. So che avete dato a me in un modo che vi ha lasciati nel bisogno. E voglio assicurarvi che Dio non sarà vostro debitore. E ciò che è stato accreditato sul vostro conto spirituale, poiché è un profumo soave, che è un sacrificio accettevole e gradito a Dio, quello avrà come risultato che Dio vi ridarà una misura pigiata, scossa e traboccante. Dio spingerà persino delle persone, se necessario, a dare a voi. Egli non sarà vostro debitore. Egli supplirà ad ogni vostro bisogno. Ed io credo che nel contesto qui presente ogni vostro bisogno si riferisce a bisogni materiali, bisogni terreni, che in una certa misura erano stati sacrificati dai filippesi e che sarebbero stati ampiamente riforniti da Dio in risposta al loro sacrificio. Se seminate abbondantemente per Dio, se accumulate tesori in cielo abbondantemente, come mieterete? Abbondantemente. Se date, vi sarà dato. Se date al povero, in questo caso Paolo, prestate al Signore ed il Signore provvederà per voi. È lo stesso principio. Se spargete largamente, il Signore vi accrescerà. Stesso principio. I Macedoni avevano dato con sacrificio, i Filippesi, parte di quel gruppo macedone, forse proprio quelli che Paolo aveva principalmente in mente, avevano dato con grande sacrificio e Dio non sarebbe rimasto loro debitore. I loro bisogni sarebbero stati soddisfatti. Tornando a Proverbi, mi viene in mente un altro versetto, Proverbi 3, 9, onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita, così i tuoi granai saranno pieni d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di vino nuovo. Se volete la benedizione di Dio sulla vostra attività terrena, allora dovete mettere il vostro tesoro nelle sue mani. Un uomo di un altro stato mi ha chiamato e mi ha detto, so che avete alcuni bisogni al college. Mia moglie ed io abbiamo risparmiato del denaro per la nostra pensione, però abbiamo deciso che dobbiamo donarlo. Dio ce l'ha messo nel cuore, vogliamo prendere quel denaro per la nostra pensione e darlo a voi, una somma di denaro molto grande. E vogliamo confidare che Dio provvederà per i nostri bisogni. E quindi ci ha mandato un assegno e così hanno accumulato tesoro in cielo e così il mio Dio supplirà ad ogni loro bisogno. In che misura supplirà? Voi potreste dire, se mi restituisce solamente benedizioni spirituali, io morirò di fame? No, egli supplirà ad ogni vostro bisogno. In che misura? O secondo le sue ricchezze, non dalle sue ricchezze. Se io dovessi dire ad un uomo ricco, dammi dalle tue ricchezze, potrebbe darmi 25 centesimi, quello sarebbe fuori dalle sue ricchezze. Però se io dico ad un uomo ricco, dammi secondo le tue ricchezze, magari dovrà darmi qualcosa come 25.000 dollari. Quello è secondo, o in proporzione alla quantità che uno ha. E quando Dio dà, non vi dà una miseria presa semplicemente da esse, vi dà secondo le sue ricchezze gloriose, le ricchezze in gloria, quelle che appartengono a Lui nel suo regno eterno. e che di fatto sono vostre in Cristo Gesù. Che affermazione! Se siete in Cristo, le ricchezze di Dio in gloria, in Cristo, sono vostre. Che grande verità! Ed è proprio per questo che non ci preoccupiamo di ciò che mangiamo, di ciò che beviamo, ciò che indossiamo, ma cerchiamo prima che cosa? Il suo regno, e da tutto il resto ci penserà Lui. Glorioso, no? Dio è così buono e nessun dono dato a Dio renderà mai alcun cristiano più povero. Avete sentito? Può solamente rendervi più ricchi, non può mai rendervi più poveri, può solamente rendervi più ricchi. Ed è lì che viene messa alla prova la vostra fede nel credere alla parola di Dio. Vedete, è tutto in Cristo Gesù e se siete in Cristo, è lì. Il Nuovo Testamento dice, in Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Il Nuovo Testamento dice, al Padre è piaciuto che in Cristo abitasse tutta la pienezza. Dice che in Cristo dimora corporalmente tutta la pienezza della divinità. La Bibbia afferma che Cristo riempie tutto in tutti. E Paolo, scrivendo ai Corinzi, disse: ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in ogni cosa siete stati arricchiti in Lui. E scrisse agli Efesini dicendo: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E Pietro scrive che noi abbiamo quindi tutte le cose che riguardano la vita e la pietà, mediante la conoscenza di Lui, cioè Cristo. Non vi mancherà mai nulla quando sacrificherete per offrire come un sacrificio a Dio, un profumo soave, un sacrificio accettevole ed un'offerta gradita. Da dov'è che viene la contentezza? Beh, viene dal confidare nella provvidenza di un Dio sovrano, viene dall'essere soddisfatti di poco, viene dall'essere indipendenti dalle nostre circostanze, viene dall'essere sostenuti dalla potenza interiore dimorante dello Spirito Santo e viene dall'essere concentrati sul benessere altrui e sulla loro benedizione spirituale e non sulla nostra benedizione materiale. E quindi potremmo riassumere il tutto con 5 parole: fede, umiltà, sottomissione, dipendenza ed altruismo. Queste sono le qualità che rendono una persona contenta: fede, umiltà, sottomissione, dipendenza ed altruismo. E Paolo era proprio quel tipo di persona, contento. E queste sono le parti, questi sono i fili che si trovano nel tessuto della contentezza. Ora, ascoltate attentamente in conclusione. Okay? Voglio darvi molto brevemente, voglio darvi una teologia del dare cristiano che nasce da questo brano. Okay? So che molti di voi hanno bisogno di essere istruiti su questo tema perché non lo siete stati prima d'ora, quindi ascoltate molto attentamente a quello che scaturisce fuori da questo testo per quanto riguarda il nostro dare, il dare cristiano, il dare per l'opera del Signore, per la Chiesa. Primo, deve venire dal cuore. Il versetto 10 dice che loro diedero perché la loro premura era stata ravvivata, deve venire dal di dentro, non erano costretti da un vincolo esterno, è che erano spinti interiormente. Il vostro dare non può essere con riluttanza né per forza, dice Paolo ai Corinzi, ma Dio ama colui che dona con gioia. Dovete dare dal cuore. La gioia di Paolo era proprio dovuta al fatto che i filippesi diedero, non perché dovevano, ma perché volevano, perché amavano. In secondo luogo, bisogna dare secondo l'opportunità che Dio vi concede. E li nota di nuovo il versetto 10 che diedero perché avevano l'opportunità di dare. E miei cari, questo è proprio il punto, no? Quando Dio vi dà la possibilità di dare, voi avete l'opportunità di dare, allora dovete dare. Infatti la Bibbia dice di dare secondo la prosperità che Dio vi ha dato. Quando avete i mezzi e avete l'opportunità, allora dovete dare. Terzo punto, diamo e si dà a coloro che servono Dio, si dà a coloro che servono Dio. Al versetto 14 dice: avete fatto bene a partecipare con me alla mia afflizione. E i vostri doni devono andare a coloro che sono servi di Dio e quello vi rende partecipi, vi rende come se fosse dei partner. Avete fatto qualcosa di nobile nel condividere con me, dice, siete miei partner ed è proprio quello il vostro dare, è una collaborazione con coloro che predicano, con coloro che insegnano, che servono il Signore. Quando date a Grace, alla nostra chiesa, la maggior parte del denaro che riceviamo va direttamente a sostenere le persone che stanno servendo, coloro che danno se stesse nel servizio a Cristo. Il punto successivo che impariamo è proprio che il dare deve essere costante, deve essere consistente. Dice: mi avete dato più di una volta, e quando altri non avevano dato, voi avete comunque dato, ed ora siete qui e voi state dando di nuovo, e se aveste avuto l'opportunità nel frattempo avreste comunque dato più e più volte. Quindi quello che vediamo qui è che erano costanti più di una volta. Infatti in Prima Corinzi ci viene detto che dobbiamo dare il primo giorno della settimana. Il primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte secondo la prosperità che Dio gli ha dato. Dovete esercitare quella responsabilità ogni settimana, dovreste dare ogni settimana, dovreste dare a coloro che servono Dio e dovreste dare secondo l'opportunità che Dio vi concede, dovete dare dal cuore e dovete dare con coerenza, con costanza. E poi notate il versetto 17, dovete anche ricordare che il vostro dare è di beneficio spirituale. Il versetto 17 dice che sarà frutto o sarà profitto accreditato sul vostro conto spirituale. Ne sarete ricompensati, credo, in questa vita, nel mentre Dio darà in cambio, ne sarete ricompensati nella vita a venire con un privilegio maggiore di lodarlo e di glorificarlo, e sarà di beneficio spirituale. Quindi prendete voi la decisione con il vostro denaro, potete decidere se volete che sia un qualcosa di materialmente benefico o di beneficio spirituale, dovete decidere voi se volete che sia di beneficio temporaneo o eternamente benefico, siete voi a fare questa scelta. Il principio successivo che emerge da questo testo per quanto riguarda il dare è che deve essere generoso. Ovviamente qualunque cosa abbiano dato fu generosa, dice al versetto 18 che egli ha ricevuto tutto pienamente ed è un'abbondanza ed è ampiamente provveduto, e qualunque cosa abbiano mandato era molto generosa, e come Paolo notò tra i Macedoni fu data anche con liberalità. Dovete dare generosamente. Tradizionalmente nella Chiesa i cristiani hanno insegnato che un buon punto di partenza è dare al Signore il 10% del proprio reddito, e a me sembra che quello sia solamente un punto di partenza, e la maggior parte di noi in questa società potrebbe far molto, molto di più, e di fatto dovrebbe far molto di più di quello nel dare all'opera di Dio. Non c'è alcuna somma stabilita, il popolo di Dio dell'Antico Testamento doveva dare due decime, cioè il 20% ogni anno, e poi un'altra decima ogni 3 anni, che si traduceva a circa il 23% all'anno, più la tassa del tempio, più gli angoli del campo, più quello che cadeva dal carro quando mietevano, che era una sorta di piano di partecipazione agli utili per i poveri. Arrivavano ben oltre al 25% che finanziava il loro governo nazionale, la teocrazia, ed oltre a quello dovevano anche dare volontariamente dal loro cuore, con sacrificio e dalle primizie, qualunque cosa volessero dare. E sembrerebbe proprio che forse il 10% sia un buon punto di partenza, però dovremmo dare anche più di quello, proprio quando Dio ovviamente lo rende possibile, se davvero lo è. Il principio successivo che voglio mostrarvi è questo, che il dare è un atto sacro di adorazione spirituale, è un atto sacro di adorazione spirituale. Alcuni potrebbero andare in una certa chiesa, potrebbero dire: boh, io non canto perché non mi piace il modo in cui il ragazzo lì agita il braccio. Ah sì? Stai dicendo che siccome non ti piace il modo in cui lui agita il suo braccio non adorerai Dio? Voi avete la responsabilità di adorare Dio, indipendentemente da quello che gli altri fanno. È come dire: oh, non darò denaro alla chiesa perché non mi piace il modo in cui il predicatore conduce il culto. Oh, la vostra responsabilità è verso di Dio, di dare un profumo soave, di dare un sacrificio accettevole che è gradito a Dio, e quando voi lo date, quello viene accreditato sul vostro conto. La mia responsabilità e la responsabilità degli anziani di qualunque chiesa è quella di essere amministratori di quello, e Dio chiederà conto a noi della nostra amministrazione e a voi del vostro modo di donare. Però voi avete una responsabilità davanti a Dio di dare ciò che gli è gradito. Deve essere un sacrificio. La parola sacrificio si trova lì al versetto 18. Davide disse: non darò al Signore ciò che non mi costa nulla, e dovete vederlo per quello, per quello che è, lo state mettendo, per così dire, sull'altare davanti a Dio. E infine, qualunque cosa diate sarà ripagata da parte di Dio, e qualunque cosa diate, ascoltate bene qui, non esaurisce le vostre risorse, non le esaurirà. È tesoro in cielo ed il mio Dio supplirà a tutti i vostri, cosa? Bisogni. E lo farà secondo o in misura delle ricchezze gloriose del suo regno, che sono vostre in Cristo Gesù. Oh, dobbiamo essere donatori fedeli, dobbiamo essere come i Filippesi e dobbiamo essere come Paolo, che era più interessato al benessere altrui di quanto lo fosse a se stesso. E anche lui doveva essere stato un grande donatore, oltre che un uomo contento. Chiniamo il capo in preghiera. Padre, ti ringraziamo perché ci hai insegnato riguardo alla contentezza, che essa include fiducia nella tua provvidenza sovrana, soddisfazione con poco, indipendenza dalle circostanze, forza dalla potenza divina e preoccupazione per il prossimo invece che per noi stessi. E tale preoccupazione per gli altri si manifesta nel modo in cui diamo, Signore. Sappiamo che non saremo mai contenti se cerchiamo solamente di raccogliere, ottenere, di guadagnare, però la contentezza è legata all'altruismo. E Signore, aiutaci ad abbandonare il tentativo di far sì che ogni cosa nel nostro mondo ed ogni persona nel nostro mondo faccia ciò che soddisfa noi. Aiutaci a vivere facendo ciò che giova a loro. E ti ringraziamo perché ci hai insegnato di nuovo le lezioni della contentezza e confessiamo veramente quanto siamo scontenti così spesso. E ti chiediamo di perdonare le nostre tante forme di scontento. E Dio, non permettere che lasciamo questo luogo e che mettiamo semplicemente queste cose lì via in quella parte della nostra mente dove le cose vengono sepolte per non essere mai più richiamate all'attenzione, ma tienile davanti a noi, dove siamo costantemente richiamati dal tuo spirito al fatto che dobbiamo essere contenti. E richiamati ai mezzi che di fatto producono tale contentezza. Compi tutto questo in noi, Signore, perché non possiamo farlo da noi stessi, ma solamente mediante la tua forza, per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.